18 e 34 minuti, ciao ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafiero, eccoci, benvenuti a Pop Sera. In onda anche oggi, come ogni giorno, fino alle 20 e 30, tanti temi, tante notizie anche quest'oggi da raccontarvi, da capire insieme. Ci sono innanzitutto le parole di Sergio Mattarella, come avete sentito anche poco fa nei titoli del nostro GR. Si è tenuta oggi la consueta cerimonia del ventaglio, il discorso del Presidente della Repubblica di fronte ai cronisti parlamentari. Mattarella ha usato parole molto significative su Gaza, è una situazione intollerabile, ha detto il Capo dello Stato. Insomma, parole non affatto rituali. E si parla però di Mattarella anche per un'altra vicenda, per l'ennesima volta oggi è stato il bersaglio della propaganda russa. Parleremo di tutto questo subito in apertura. Ma non soltanto, poi andremo nel Pacifico. C'è stato uno dei 10 terremoti più violenti mai registrati nella storia, con annesso allarme tsunami che ha costretto diversi paesi a mettere in campo ingenti misure di sicurezza ed evacuazioni che hanno coinvolto milioni di persone. Il terremoto nella Kamchatka russa, ne avrete sicuramente visto. Noi proveremo a capire insomma che cosa si muove dal punto di vista geofisico là sotto in quella faglia nel Pacifico. E poi andremo nel Mediterraneo. C'è stato l'ennesimo naufragio di migranti al largo della Tunisia. Due bimbi sono annegati, ma soprattutto ospiteremo la ONG Sea-Watch, che si era offerta di prestare soccorso immediato, ma è stata ignorata, anzi denuncia di essere stata bloccata a Lampedusa dalle autorità italiane. Questa sera invece dalle 20, dopo i notiziari, parleremo ancora di Gaza. Ogni giorno ci sono sempre tanti sviluppi su cui vale la pena restare e oggi in particolare sembra si stia muovendo qualcosa per un futuro diverso del Medio Oriente. Chissà, proveremo a capirlo più tardi. Questa è Pop Sera, ma partiamo allora da Sergio Mattarella. Sentite.
È persino scontato, purtroppo, in affermare che la situazione a Gaza diviene di giorno in giorno drammaticamente più grave e intollerabile, e speriamo che alle pause annunciate corrispondano spazi di effettivo cessate il fuoco. Due mesi addietro, in una delle occasioni più solenni del Quirinale, l'incontro per la nostra festa nazionale con gli ambasciatori che rappresentano in Italia i paesi di ogni parte del mondo, dopo aver ricordato l'orrore del barbaro attacco di Hamas il 7 ottobre di 2 anni fa, con tante vittime tra i nervi cittadini israeliani e con l'ignobile rapimento di ostaggi ora odiosamente trattenuti, ho sottolineato come sia inaccettabile il rifiuto del governo di Israele di rispettare a Gaza le norme del diritto umanitario, ricordato pochi giorni fa, appunto, a Leone XIV. Ho aggiunto in quell'incontro che è disumano ridurre alla fame una intera popolazione, dai bambini agli anziani, e che è grave l'occupazione abusiva, violenta, i territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese in Cisgiordania. Ho espresso l'allarme per la semina di sofferenza e di rancore che sta producendo, che oltre a essere iniqua, contrasta con ogni vera esigenza di sicurezza. Quel che è avvenuto nelle settimane successive è ulteriormente sconvolgente.
Così Sergio Mattarella. Saluto Anna Bredice, la nostra Anna Bredice collegata da Roma. Ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera agli ascoltatori, eccoci.
Un discorso molto denso, Anna, non rituale, appunto, così lo abbiamo definito, soprattutto su Gaza. I tempi ovviamente richiedono che non siano rituali le sue parole.
Esattamente, esattamente. Infatti l'abbiamo sentito le sue parole. È scontato, dice, affermare che la situazione a Gaza diventa di giorno in giorno drammaticamente più grave e intollerabile. Va subito al punto, Mattarella, soprattutto quando contesta le giustificazioni di Israele, del governo israeliano, di Netanyahu, dicendo che sono errori il massacro, è errore il massacro appunto di persone in fila, bambini, donne, tante persone in fila per ottenere cibo, e dire che è un errore. È difficile una catena simile, dice Mattarella, vedere un'involontaria ripetizione di errori e invece non vedervi invece l'ostinazione a uccidere in maniera indiscriminata, così come il bombardamento alla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza. Però non è la prima volta che Mattarella dice questo. Questa volta appunto contesta le giustificazioni di Netanyahu, che parla di errori e chiede un cessato il fuoco, chiede attenzione continua su quello che sta succedendo a Gaza. Poi naturalmente ha citato l'antisemitismo che c'è in Europa, ma lui ci teneva moltissimo in questo ventaglio a porre l'attenzione sulla situazione umanitaria a Gaza.
Toni gravi, Anna, come dici, che risaltano appunto se affiancati a quelli più blandi che abbiamo sentito arrivare dai vari esponenti del governo in queste settimane soprattutto.
Esattamente, esattamente. Poi chiaramente Mattarella non può entrare nello specifico del riconoscimento dello Stato palestinese, perché questo poi riguarda anche il Parlamento, riguarda insomma le decisioni di un governo e non di un Presidente della Repubblica. Su questo non ha parlato, non ha detto nulla, però è proprio l'attenzione, la necessità e la forza che deve avere il governo italiano perché ci sia un cessate fuoco, perché ci sia la necessità di intervenire per evitare e fermare il massacro della popolazione, soprattutto cercando di insistere anche in maniera diplomatica sul fatto che questi bombardamenti della popolazione non sono giustificabili e non possono essere definiti errori.
E noi ovviamente analizziamo le sue parole su Gaza, però poi il discorso del ventaglio di Mattarella è stato molto ampio. C'è un altro dei passaggi che vale la pena sottolineare, è quello nei confronti della Russia, soprattutto in un giorno in cui Mattarella stesso ha ricevuto un nuovo ulteriore attacco dalla propaganda del Cremlino. Il Ministero degli Esteri russo, che ha pubblicato questa lista dei cosiddetti russofobi, una lista con le dichiarazioni di vari dirigenti dei paesi occidentali ed europei, tra cui spicca appunto anche Mattarella, e lui si è soffermato ovviamente anche sulla guerra in Ucraina, giusto Anna?
Sì, su questo, ma soprattutto ha ribadito il suo giudizio sull'atteggiamento, sul comportamento della Russia, sulle scelte di Putin, non facendo nessun passo indietro. Cioè oggi chiaramente Mattarella non è entrato, nessuno gliel'ha chiesto e non poteva farlo, di rispondere, diciamo, a questa lista di proscrizione che è stata fatta nei suoi confronti. Cioè non è una sua consuetudine, ma ha ribadito tutto quello che pensa dell'aggressione da parte della Russia, di Mosca, nei confronti dell'Ucraina, e ha proprio parlato di un macigno, una postura aggressiva, prosegue angosciosa, vi leggo le sue parole: la postura aggressiva della Russia in Ucraina, un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani. Cioè quindi un giudizio netto e negativo di quello che sta facendo la Russia nei confronti dell'Ucraina, e poi la convinzione che la Russia, dopo quella dell'Ucraina, coltivi il proposito di altre nuove iniziative di aggressione e quindi la necessità da lì poi anche di una difesa europea. Quindi nessun passo indietro naturalmente, ma nessuno se l'attendeva da parte di Mattarella dopo questa minaccia poi da parte di Mosca nei suoi confronti.
Il terzo passaggio, Anna, che insomma sottolineavamo in redazione con te, di quelli più significativi di questo discorso, riguarda di più gli affari interni italiani, nello specifico lo stato di salute dell'informazione della RAI, possiamo dire in un'altra giornata comunque significativa anche per quella che sarà il futuro della RAI con questa riforma della governance che è invocata da tempo, soprattutto perché c'è una legge europea che ci richiede di cambiare il sistema dell'informazione della TV pubblica italiana.
Sì, come dire, è abbastanza significativo il fatto che di tutto il discorso naturalmente scritto che lui ha letto in questa occasione, la parte dedicata all'informazione è stata quasi dominante, per quanto poi importantissimi sono stati anche gli altri temi che abbiamo appena detto, cioè la parte sulla RAI, quasi un terzo del suo discorso. Ed è significativo di quanto lui ci tenga alla libertà di informazione, alla separazione, ha detto, delle notizie dalle opinioni, quindi un riferimento alle fake news, e poi appunto il regolamento europeo sulla libertà dei media che entra in vigore l'8 agosto, ma che l'Italia ancora non ha recepito, e questo si vede nel blocco in cui versa la vigilanza RAI e poi appunto nell'applicazione di queste nuove leggi sul servizio pubblico, che è quello poi a cui Mattarella tiene molto, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico è un tema molto delicato, anche perché lui entra proprio anche nello specifico di questo, perché la commissione di vigilanza è bloccata e quindi da questo blocco ne consegue che non c'è ancora il presidente della RAI, ma oltre a questo il fatto che l'idea della maggioranza è sempre quella del controllo della RAI, cioè di non agire per una maggiore trasparenza anche nelle nomine della dirigenza della televisione pubblica, e questo quindi blocca tutto per convenienze politiche, dice Mattarella. Quindi un discorso anche che naturalmente adimira il servizio pubblico perché è molto importante, ma in generale proprio la libertà di informazione, la libertà di informazione da parte dei giornalisti, che appunto devono avere la libertà di esprimere le notizie separate dalle opinioni, quindi proprio il giudizio sulle fake news che dilagano sulla rete, e di questo ha anche parlato. Mm-hmm. E poi un riferimento alla necessità da parte dei giornalisti di non fare un'autocensura, cosa che insomma in qualche modo nella RAI si è vista spesso.
Tutto chiarissimo, Anna Bredice, ti ringraziamo e ti risentiremo ovviamente nel giornale radio delle 19:30. Grazie. Buon lavoro. Anna Bredice saluta adesso Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, portavoce di Europa Verde. Benvenuto Bonelli.
Grazie dell'invito.
Il suo commento a queste parole che abbiamo definito non rituali di Mattarella su Gaza.
Ma sono parole estremamente importanti che speriamo possano rompere questo muro del silenzio omertoso, ipocrita del governo italiano, che ancora oggi, rispetto a una interrogazione che abbiamo fatto io e il collega Fratoianni, si è trincerato dietro parole non fastidiose ma peggio, dicendo che gli accordi di cooperazione con Israele, anche quelli militari, sono uno strumento di dialogo che non possono e non devono portare all'isolamento di Israele, non curanti di quello che oggi accade a Gaza, bambini a decine, uomini e donne, a volte centinaia ogni giorno che muoiono perché chiedono cibo e acqua. Ci troviamo di fronte a un genocidio, bisogna rompere il muro del silenzio, che è un muro estremamente complice, drammaticamente complice dello sterminio del popolo palestinese.
A rompere il muro del silenzio, che insomma anche lei e il suo collega Fratoianni, leader di AWS, avete provato a fare oggi con un'iniziativa dal forte impatto a Montecitorio, esponendo uno striscione con una foto simbolo, se ce la può raccontare.
Ma noi riteniamo che ovviamente il Parlamento sia un luogo sacro, il luogo della democrazia, quindi sacro, ma è anche sacra la vita. E di fronte a quello che sta accadendo, noi non vogliamo assuefarci, alienarci, abituarci alla morte. Ecco, da questo punto di vista abbiamo deciso di prendere questa scelta di scalare questo striscione con questa mamma che tiene in braccio questo bambino malnutrito al limite della morte, e dicendo: Meloni, basta, svegliati, perché il criminale è Netanyahu e l'ipocrisia uccide come la fame.
Grazie Angelo Bonelli, buon lavoro anche a lei.
Grazie a voi.
Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Adesso con noi Matteo Pugliese, benvenuto Pugliese. Se ci sente Pugliese, no, in questo momento non è collegato con noi, proviamo subito a richiamarlo. Matteo Pugliese, che è analista senior di The Bank, cioè organizzazione lituana specializzata nel monitoraggio della manipolazione informativa e di ingerenza straniera. Collegato adesso con noi Matteo Pugliese, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Ecco, l'ho presentata perché con lei parliamo di quell'altro aspetto che oggi vede protagonista a suo malgrado, possiamo dire, il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Oggi è stato inserito dal Ministero degli Esteri russo in questa lista di nemici del popolo russo, una lista che comprende vari dirigenti di paesi occidentali, tra cui Mattarella, inserito appunto in questa lista di nemici per delle dichiarazioni che lui aveva pronunciato durante un discorso all'Università di Marsiglia, presentate dal Cremlino come esempi di hate speech contro la Russia. In quell'occasione, lo ricordiamo, Mattarella aveva tracciato un parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesco e l'attacco russo all'Ucraina. Mattarella dunque nel mirino ancora una volta della propaganda russa. Matteo Pugliese, lei che la studia, perché viene attaccato Sergio Mattarella e che cosa rappresenta il capo dello Stato?
Sì, come ha detto, questa non è la prima volta che viene attaccato il capo dello Stato, era già successo. Si tratta di una strategia classica della propaganda delle dittature, perché i regimi come quello putiniano, per sopravvivere hanno un bisogno costante di additare nemici interni ed esterni per compattare l'opinione pubblica dietro di sé. Quindi questo, quello sappiamo, quello putiniano è un regime divorato dalla paranoia, che usa questo vittimismo come arma di propaganda. Ogni anno, negli ultimi 2-3 anni, durante l'invasione dell'Ucraina, abbiamo assistito a un paese che si chiude sempre di più su se stesso, vede nemici ovunque, questa sindrome dell'accerchiamento, quest'idea di essere delle vittime del resto del mondo, sono tra le principali narrazioni usate dal regime russo per giustificare la sua politica aggressiva e imperialista nei confronti dell'Ucraina con le armi, e nei confronti dell'Europa con pesanti sabotaggi, operazioni clandestine a cui abbiamo assistito dall'anno scorso in poi.
Mattarella rappresenta un po' un argine di questa diffusione di fake news. Lui oggi ha proprio parlato di fake news nel suo discorso, Sergio Mattarella, quindi un argine anche alla propaganda.
Sì, esattamente. Questo fatto di Mattarella, a mio avviso, segna anche un po' un cambio di paradigma nei confronti dell'Italia, perché storicamente la narrazione russa, che poi risale a quella sovietica, era quella di un'Europa divisa in due parti. Un'Europa, tra virgolette, buona e amica, di cui facevano parte i paesi continentali, quindi l'Italia, la Germania, la Francia, con cui si può dialogare, mentre poi c'era l'Europa, tra virgolette, cattiva, che erano gli anglosassoni, quindi quella insulare britannica con dietro gli americani, a cui si accodano i paesi dell'est, quindi Polonia, Baltici, tradizionalmente additati come russofobi. Quindi gli attacchi a Mattarella, come ad altri esponenti del governo, Crosetto, Tajani, anche loro inseriti in questa lista, ma anche ex ministri, ad esempio Guerini, dimostrano che c'è questo cambio di atteggiamento nei confronti dell'Italia, che non è più vista come un'amica ossequiosa come ai tempi, per esempio, dei governi Berlusconi, con la grande amicizia con Putin, ma ormai parte di coloro, di quei paesi che rappresentano una minaccia per l'espansionismo russo. E questa rappresaglia, diciamo, con l'inserimento in questa lista, come ho detto, non è la prima, perché c'era già stato un attacco molto pesante nei confronti dell'Italia dopo le parole di Mattarella a Marsiglia, da parte di questo gruppo hacker russo, No Name, che ha colpito i siti di banche, di infrastrutture, di ministeri, di enti pubblici. E proprio questo mese, a luglio, c'è stata una importante operazione di Europol, operazione Eastwood, che insieme alle polizie di vari paesi europei, tra cui l'Italia, la direzione antiterrorismo, ha identificato in Italia cinque fiancheggiatori, cinque partecipanti alle operazioni di questo gruppo hacker russo. Tutto questo mentre in Italia avviene una campagna di propaganda con questi cartelloni pubblicitari, per esempio finanziata da associazioni filorusse, che ci vuole raccontare che la Russia non è il nostro nemico, quando quotidianamente dal Cremlino arrivano parole di aggressione nei confronti del capo dello Stato e delle nostre istituzioni.
Questo salto di qualità nell'aggressività russa nei confronti delle nostre istituzioni ci dice che è cambiato appunto a livello istituzionale, forse negli ultimi anni, come ci raccontavi tu, Matteo Pugliese, è cambiato l'atteggiamento italiano nei confronti del Cremlino, di Mosca, di tutta la guerra che insomma sta portando avanti in Ucraina. Ma che cosa ci dice invece sull'opinione pubblica italiana? Rimane grande interesse da parte russa cercare di insinuarsi nell'opinione pubblica italiana?
Assolutamente sì, dal 2022 in modo particolare, ma anche prima, e noi sappiamo che questo tipo di comunicazione pubblica, quindi l'inserimento in questa lista di russofobi, ma come tutte le altre iniziative organizzate dal Cremlino, servono a perlomeno insinuare il dubbio nell'interno dell'opinione pubblica o a insinuare le loro narrazioni strategiche che poi influiscono chiaramente sui processi democratici, sulle elezioni, sui partiti che più o meno apertamente in passato erano molto amichevoli nei confronti del Cremlino, ne abbiamo sia nella maggioranza sia nell'opposizione, e si cerca di fare pressioni in modo che questi partiti perlomeno arginino le iniziative che contrastano l'espansionismo russo.
Perfetto, Matteo Pugliese, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Matteo Pugliese, analista senior di Debank, organizzazione lituana specializzata nel monitoraggio della manipolazione informativa e dell'ingerenza straniera. Oggi c'è stato il corteo funebre di Ozzy Osbourne, migliaia di persone a Birmingham a salutare la leggenda del rock, il leader dei Black Sabbath. Noi lo omaggiamo con Patient Number 9 insieme a Jeff Beck. Non è un pezzo dei Black Sabbath, ma insomma uno degli ultimi che ha diffuso, aveva fatto uscire la leggenda del rock, Ozzy Osbourne.
Is there a way out of it? I wanna go home.
E poi torniamo insieme ovviamente con Pop Sera dopo la pubblicità. il nostro saluto a Ozzy Osbourne, che oggi ci sono stati i funerali a Birmingham, la leggenda del rock, il leader dei Black Sabbath. Adesso la pubblicità con Pop Sera, torniamo tra esattamente 44 secondi per andare dall'altra parte del mondo, nel Pacifico, e vedere un po' gli effetti di quello che è stato a tutti gli effetti uno dei terremoti più violenti mai registrati nella storia. Un minuto, rieccoci in onda, Pop Sera, seconda mezz'ora. Allora, per capirci meglio di quello che a tutti gli effetti uno dei 10 eventi sismici più violenti della storia, mai registrati nella storia, il terremoto che c'è stato al largo della penisola russa della Kamchatka, 8.8 di magnitudo, che è innescato poi anche un'allerta tsunami parecchio estesa sul Pacifico. Pensate, ha coinvolto diversi paesi, dalla Russia al Giappone, le Hawaii, l'Alaska, la California, altri paesi. Fortunatamente le allerte stanno pian piano rientrando, non ci sarebbero conseguenze particolarmente devastanti come insomma si temeva all'inizio, ma ci facciamo raccontare tutto in studio da Luisa Nannipieri qui con noi. Ciao Luisa.
Ciao, ciao a tutti e a tutte. E beh sì, in effetti come dicevi l'allarme è rientrato in Russia, in gran parte degli Stati Uniti, nelle Filippine, nell'arcipelago giapponese, però al momento guarda c'è ancora l'allerta abbastanza alta in Polinesia francese, alle isole Galapagos, dove hanno evacuato la popolazione a rischio, e soprattutto si aspetta che arrivino le onde sulle coste del Cile, della Colombia e del Perù. In Perù hanno chiuso tantissimi, una sessantina di porti sulla costa, perché potrebbero arrivare delle onde alte più di 2 metri. Per ora, come dicevi, non sono state segnalate vittime e neanche dei danni particolarmente estesi. L'altra cosa che è successa è che dopo il terremoto in Kamchatka è iniziata l'eruzione di un vulcano sulla penisola russa, quindi poi bisogna vedere cos'altro succederà nelle prossime ore.
Grazie Luisa Nannipieri. Saluto adesso Alessandro Amato, dottore di ricerca in geofisica, dirigente di ricerca all'INGV, l'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia. Eccoci qua, dottor Amato, sì. Ci sente?
Buonasera, salve.
Allora,
buonasera.
Grazie, l'abbiamo sentita anche stamattina, insomma, subito per avere una prima impressione di quello che è accaduto oggi. Sono passate diverse ore, adesso avete sicuramente avuto tempo per raffinare insomma i risultati di questo evento sismico, uno dei più violenti mai registrati. Dunque, di che si tratta?
Beh sì, allora come abbiamo già detto questa mattina è uno dei forse 10 terremoti più forti da quando i terremoti vengono registrati dalle reti sismiche globali, ce ne sono stati molto forti nel Novecento e poi i due più grandi ne citerei 2004, quello di Sumatra, Indonesia, devastante appunto perché non c'era ancora un sistema di allerta nell'Oceano Indiano, poi 2010 in Cile che aveva una magnitudo simile a quella di oggi, 8.8, terremoto e tsunami anche lì importante del Maule con qualche centinaio di vittime, e poi il 2011 quello del Giappone, quindi di nuovo nel Pacifico, quello di Fukushima nella zona di Tohoku, Sendai e così, quindi diciamo stiamo parlando, questi sono tutti un po' più grandi, tranne ecco quello di Maule ha la stessa magnitudo di quello di odierno, parliamo di faglie che sono lunghe 400-500 chilometri, quindi molto grandi, con spostamenti di molti metri di un blocco rispetto all'altro, e quindi lo tsunami diciamo che viene per questo motivo, spostamenti del fondale marino molto grande, e lo tsunami si sta ancora propagando nel sud del Pacifico. Vedevo adesso i dati dell'isola di Pasqua, che quindi è molto lontana, e lo tsunami è arrivato lì forse un paio d'ore fa. Sì, mi scusi?
Sì, la sentiamo Amato, stava raccontando.
Ah no,
sì,
scusi, sentivo un'interferenza. No, dicevo appunto che adesso proprio ho visto che c'è un picco insomma di quasi 50 centimetri e sta raggiungendo, credo, anche la parte del Cile a questo punto. Guardavo proprio i dati in questo momento e... diciamo non ci sono oscillazioni del mare per ora molto, molto grandi. Pago Pago è un'altra isola del Pacifico dove c'è un mareografo che faceva vedere invece un comportamento un po' più, una risposta più, un po' più forte con circa un paio di metri, picco picco, diciamo un metro, forse un metro e mezzo di inondazione. In altri punti siamo sempre sotto al metro, ecco, quindi diciamo inondazioni un po' pericolose se uno si trovasse sulla costa, però tutto sommato non devastanti. Mm-mm.
C'è stata anche l'eruzione poi di un vulcano sempre in Kamchatka collegata al terremoto, se non sbaglio mi corregga ovviamente.
Dunque, questa è una cosa da approfondire, perché il vulcano credo fosse già un po' attivo ultimamente, adesso bisogna capire un po' la tempistica, non ho avuto modo di approfondire, però diciamo un legame diretto non lo so se c'è, perché lì è chiaro che il processo è un po' lo stesso, cioè quello della definiamo subduzione, quindi la placca pacifica che si infila sotto la Kamchatka come sotto al Giappone o sotto l'Alaska e genera quindi terremoti generano lo tsunami, poi la placca andando in profondità in qualche modo porta materiali che vengono rifusi e questi generano il vulcanismo, quindi diciamo il nesso geologico c'è, bisogna capire se il terremoto ha fatto sì che quella, magari quel vulcano in particolare fosse effettivamente stato stuzzicato, diciamo così, dalle onde sismiche, dal passaggio delle onde sismiche del terremoto, oppure era comunque un'eruzione che sarebbe avvenuta. Questo non è semplice, diciamo, dirlo così immediatamente.
Ci raccontava comunque la composizione di quella faglia nel Pacifico è una delle principali a cui prestare attenzione, insomma, in futuro, sempre nell'ottica di prevedere fenomeni di una intensità così grande.
Sono fenomeni noti perché hanno avuto in passato terremoti grandi, lo stesso quello del 1952 che mi pare abbiamo già citato, sempre nella stessa zona lì della Kamchatka, aveva una magnitudo di 9.0, quindi il doppio di quella di oggi circa come energia liberata. Quindi insomma quello pure è un terremoto molto forte con uno tsunami anche più grande di quello che stiamo osservando adesso. E poi vabbè, conosciamo la zona dell'Alaska, la zona del Giappone, sono tutte zone con movimenti delle placche di facevamo questo conto prima circa 8 centimetri l'anno. Quindi dal 52 a oggi sono passati più di 70 anni, se uno moltiplica 70 anni per 8 centimetri ottiene insomma diversi metri, no? 5-6 metri di spostamento relativo delle due placche che si sono diciamo trasformati in energia lungo la faglia che per questi anni è stata bloccata e poi si è mossa appunto di molti metri, quindi il processo è attivo, è molto molto forte, 8 centimetri l'anno sono tra le velocità più alte che ci sono diciamo nel mondo tra le placche, ecco, quindi in pochi decenni si accumula tanta energia, per cui terremoti grandi sono abbastanza frequenti.
Chiarissimo, dottor Amato, sembra che però, appunto, come dicevamo anche prima, il sistema di allerte, di misure di sicurezza che sono state messe in campo abbia funzionato bene, lì c'è anche grande cultura ovviamente di prevenzione ai fenomeni sismici come questo, c'è stata un po' di fortuna perché appunto poteva essere più distruttiva come conseguenze o effettivamente quei sistemi di quei paesi sono talmente raffinati da consentire poi di rispondere con misure efficaci?
Allora, il sistema del Pacifico è il più antico che abbiamo, cioè, nel Pacifico dopo la seconda guerra ci fu un grande tsunami dall'Alaska nel 1946, quindi poco dopo la guerra, alla fine della guerra, e lì nacque il primo centro nelle Hawaii, proprio perché le Hawaii stanno al centro del Pacifico e si prendono gli tsunami dall'Alaska, dal Giappone, dal Cile, dal Sud America e così via, quindi nacque lì il Pacifico, quindi loro sono come sistema regionale inteso come bacino del Pacifico, sono molto ben organizzati, da un lato c'è il Giappone che ha fatto tanto, dall'altro gli Stati Uniti, insomma comunque sono in realtà il Cile più a sud, quindi è una realtà molto importante. Negli altri oceani non era così fino a pochi anni fa, nell'Indiano appunto ricordiamo che nel 2004 nessuno diede l'allarme, allarme e ci furono 250.000 morti non solo vicino all'epicentro, quindi in Indonesia, nell'isola di Sumatra, ma anche in India, anche a Sri Lanka, anche alle Maldive, anche in Africa, dall'altra parte dell'oceano. Quindi questo gap è stato colmato negli ultimi 15-20 anni e ora anche gli altri oceani, compreso il Mediterraneo, che non è privo di storie di tsunami, hanno questi sistemi che sono efficaci. Nel giro di pochi minuti si riesce a dare una prima allerta e poi, guardando i dati dei mareografi che sono sulle coste o delle boe che sono a largo, che misurano le onde a largo di queste zone attive lungo tutto il Pacifico, si può fare poi una stima migliore, diciamo, dell'impatto atteso. Quello che in qualche paese ancora manca, dalle parti nostre soprattutto, in Pacifico un po' meno, ma anche lì qualche paese più avanti, qualcuno più indietro, è la parte di allertamento finale, cioè quando l'allerta arriva allo Stato che la riceve, non so, dal centro del Pacifico, e poi in ogni città, in ogni paese, in ogni porto, in ogni spiaggia ci dovrebbe essere la sirena, ci dovrebbe essere il cartello, ci dovrebbero essere le vie di fuga indicate, cosa che non sempre avviene. In Giappone sicuramente c'è, in Cile ci sono, in Alaska, negli Stati Uniti ci sono, ma in altri paesi magari non è, certo, proprio così sempre.
Certo, dipende,
quello
anche
poi fa la differenza,
sì, dalle esperienze, dalla tradizione, anche loro malgrado, certo, no, dei fenomeni sismici, soprattutto rispetto alla storia recente. Grazie davvero, Alessandro Amato, per essere stato con noi. Alessandro Amato, dottore di ricerca in geofisica e dirigente dell'INGV, l'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia. Ci prendiamo 7 secondi, e poi torniamo a Pop Sera e andiamo nello specifico nel Mediterraneo. 7 Seconds su Undura Pop Sera, sono le 19:17 minuti, ancora un'ultima parte per prima di dare lo spazio alle notizie del giornale radio, un'ultima parte di Pop Sera per andare nel Mediterraneo. Come vi dicevo, c'è stato un naufragio di un barcone di migranti nelle scorse ore al largo della Tunisia, non sappiamo moltissimo, sappiamo soltanto al momento che due bimbi sono annegati, ci sarebbe anche un disperso, erano 90 in totale le persone che poi sono state soccorse da un mercantile. Ecco, forse, anzi quasi sicuramente potevano essere salvate dalle autorità italiane o dalle ONG italiane, ma così non è stato, e questa è la denuncia che fa Sea-Watch, che per prima aveva avvistato queste persone in difficoltà. Con noi c'è Giorgia Linardi, che è portavoce di Sea-Watch. Benvenuta, Giorgia.
Grazie, buonasera.
Allora, che cosa è successo? Ricostruiamo innanzitutto quanto sapete voi.
Sì, noi abbiamo avvistato queste persone in mare già nella mattinata di lunedì e abbiamo informato tutte le autorità della loro presenza in mare, e anche poi sorvolate un aereo di Frontex che poi però se n'è andato di fatto ignorandole. Quindi è da lunedì che siamo tutte a conoscenza della presenza di queste persone in pericolo in mare e nessuno ha fatto nulla. Siamo poi ritornati sulla scena il giorno successivo e queste persone erano ancora lì. Abbiamo lanciato quello che si chiama in terminologia marittima un Mayday Relay, quindi una richiesta di aiuto per conto di altri a tutte le navi in zona, e a questa richiesta di aiuto ha risposto un mercantile che stava andando in direzione Malta e ha deciso di cambiare la propria rotta per andare ad aiutare a soccorrere queste persone. Nell'intervento del mercantile la situazione però è deteriorata e il barchino si è capovolto, quindi tutte le persone sono cadute in acqua. Teniamo conto che già al primo avvistamento lunedì c'erano almeno due persone in acqua perché il barchino era stracolmo, e quindi questo già lunedì. Il giorno dopo aver resistito in questa situazione, tutto il barchino si è capovolto e risulta dispersa una persona e due bambini dei sei a bordo hanno perso la vita. Ci sono anche due donne in avanzato stato di gravidanza. I cadaveri dei due bambini sono stati recuperati e si trovano ancora a bordo di questa nave mercantile che è lì ferma in mezzo al mare, in attesa di ricevere istruzioni.
Perché in questo momento è ferma lì la nave, con a bordo quasi 90 persone.
Sì, la nave ha a bordo 120 persone perché è intervenuta anche in un altro soccorso, e direi che questa è una situazione allucinante. Cioè credo che insomma nel momento in cui le autorità europee e nordafricane sono informate, nessuno interviene, com'è possibile che debba intervenire un mercantile e che anche a seguito dell'intervento non ci sia poi un recupero appunto da parte delle autorità? Ma non solo, noi abbiamo chiesto alle autorità di poter intervenire con la nostra nave Aurora che ha Lampedusa e quindi potrebbe intervenire ed essere sul luogo in poche ore. Questa nave però è sotto fermo amministrativo.
Ecco, qui volevamo arrivare, perché insomma voi dite che siete stati bloccati, avreste potuto prestare soccorso, andare incontro a questo mercantile, ma invece la vostra nave è bloccata a Lampedusa.
Sì, la nostra nave è appunto sotto fermo amministrativo da una settimana per 20 giorni a seguito di un altro soccorso. Questa è una strategia che il governo italiano porta avanti dal 2023 con quello noto come il decreto Piantedosi, quindi che porta il nome del suo ideatore, del ministro dell'interno, ed è una legge che di fatto va ad ostacolare la presenza delle navi di soccorso umanitarie civili nel Mediterraneo, e quindi a seguito dell'applicazione di questa legge la nostra nave è stata fermata. Le motivazioni rispetto ai blocchi ripetuti nei confronti delle navi ONG si rifanno alla mancata obbedienza agli ordini dei libici oppure all'essere intervenuti su un successivo soccorso o all'aver chiesto l'assegnazione di un porto più vicino, perché da quando questa legge è in vigore alle navi umanitarie vengono assegnati porti lontanissimi, a Genova, a Ravenna, che quindi comportano giorni e giorni di navigazione, quando evidentemente insomma si potrebbe raggiungere un porto sicuro molto prima e ritornare poi ad essere operativi in mare. Quindi c'è la chiara volontà di ridurre il più possibile la presenza delle navi umanitarie in mare. Noi oggi abbiamo fatto richiesta ufficiale di sospendere il fermo al solo fine di intervenire in questa situazione, visto che nessuna organo istituzionale lo fa. E però anche la nostra richiesta, il governo tace, quindi queste persone si trovano lì abbandonate. Non è bastata la morte per annegamento di due bambini, non è bastato l'averle abbandonate già da due giorni. Ricordiamo che questo è un naufragio che si poteva assolutamente evitare, perché noi queste persone le abbiamo viste lunedì in mare in una situazione già tragica, perché da quanto riportano i sopravvissuti, quando noi le abbiamo avvistate lunedì erano già in mare da tre giorni. Vi lascio solo immaginare che cosa questo voglia dire. Era già un miracolo averle trovate vive lunedì, e invece no, le abbiamo abbandonate ulteriormente, le abbiamo fatte annegare, e adesso le abbiamo abbandonate su un mercantile che è lì che aspetta di capire. Ma la cosa, un ulteriore sì. elemento di questa tragedia è che nessuna autorità si assume il coordinamento del caso, e le autorità italiane continuano ad agire per interposta persona per conto dei libici, e quindi sì. continuano a insistere sul fatto che debbano essere i libici a intervenire. Questo comporterebbe un respingimento illegale di queste persone esattamente all'interno da cui scappano.
Certo, perché poi il timore che queste persone vengano riconsegnate nelle mani della guardia, della cosiddetta guardia costiera libica, e quindi riportati anche nei centri di detenzione che sono proprio in Libia, che è, chiamarli centri di detenzione forse è un eufemismo per tutte le violazioni dei diritti umani documentate nel corso degli anni che accadono in quei lager, possiamo forse chiamarli direttamente
sì.
così.
E tra l'altro la nave si trova in un punto particolare, in acque internazionali, in una zona diciamo di sovrapposizione della responsabilità per il soccorso tunisina e libica, e non è lontana dalle piattaforme petrolifere che noi utilizziamo, noi come insomma altri paesi europei utilizziamo per sfruttare le risorse energetiche dei paesi nordafricani, e non è lontana dalla piattaforma petrolifera Miskar, che è dove la nostra nave Aurora qualche mese fa ha recuperato 32 persone che erano state abbandonate quattro giorni dopo essersi arrampicate da sole sui piloni della piattaforma petrolifera, e anche lì nessuno è andato a prenderle finché non lo abbiamo fatto noi. In quella fase non eravamo in stato di fermo amministrativo, quindi insomma siamo potuti intervenire, ma ecco, questa è una prassi che quindi non è nuova, ed è il frutto di chiare politiche che decidono scientemente di non rispondere alle richieste di soccorso, di non ottemperare a quello che è un principio di diritto internazionale, cioè l'obbligo di soccorrere chiunque si trovi in pericolo in mare. Quello che è gravissimo è che tutto questo continua ad avvenire impunito e continua a costare la vita a migliaia di persone. Purtroppo, ecco, non ci sorprende l'indifferenza certo. in un contesto in cui davanti alle immagini insomma dei bambini di Gaza, ricordiamoci che davanti ai nostri ombrelloni stiamo facendo marcire i cadaveri di due bambini morti appunto nel nostro mare a poche miglia dai luoghi dove andiamo in vacanza.
Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch. Un altro elemento che forse non so se ne avevi già parlato nella tua introduzione, c'era una Frontex era stata avvisata dell'imbarcazione in difficoltà, e voi, leggo nel vostro comunicato, dite che era arrivata anche lì nei pressi del natante, l'ha visto e se n'è andato. Frontex è l'agenzia di controllo della frontiera europea sostanzialmente.
Sì, Frontex ha sorvolato questo barchino già nella giornata di lunedì ed è poi ritornata sul posto ieri e ha assistito insieme a noi al naufragio. Hanno lanciato un galleggiante da uno dei loro aerei, quindi ecco, io trovo che sia assurdo pensare che Frontex, che un tempo aveva delle navi in mare, oggi agisca solo attraverso il dispositivo di sorveglianza aerea, proprio per far sì che non ci sia modo di, per così dire, sporcarsi le mani con un soccorso, e al massimo lancia un galleggiante in mare.
Dunque era il dispositivo di sorveglianza aereo quello di Frontex.
Sì. Esatto, sì, Frontex non ha navi in mare, questo dovrebbe farci riflettere, così come non le ha EUNAV4MED, che è la missione navale europea nel Mediterraneo, e che è ridicolo che si continui a chiamare EUNAV4MED, perché anche questa opera oggi solo con aerei, proprio perché non vi sia più l'attivazione di quell'obbligo di soccorso che poi comporterebbe delle responsabilità in seno insomma al comandante.
Giorgia Linardi,
potrebbero tradursi in un respingimento.
Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, speriamo che possa essere un buon lavoro, che voi possiate continuare a lavorare ovviamente nel Mediterraneo. Alla prossima.
Grazie, grazie a voi per lo spazio.
Minuti, si conclude qui questa prima parte di Pop Sera. Torniamo più tardi, dopo i notiziari, dopo il GR, dopo Metro Regione, per parlare di Gaza. Come ogni giorno in questi giorni, la principale notizia non soltanto degli esteri, ma in generale l'apertura dei nostri GR, quindi vale la pena approfondirla anche questa sera nella seconda parte di Pop Sera. Adesso le notizie e poi torniamo insieme, a dopo. Le 22 minuti, rieccoci a Pop Sera. Di nuovo un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafierro. Ultima mezz'ora per tornare a parlare di Gaza, come ormai ci accade quotidianamente. Ce lo impone la cronaca, ce lo impone soprattutto la catastrofe umanitaria in corso. Questa sera però proviamo anche a parlare del futuro del Medio Oriente. Operazione molto complicata vista la situazione sul campo, la carestia, i bombardamenti, l'odio tra le parti. Ma proviamoci lo stesso, perché c'è una suggestione che forse vale la pena indagare per capire se esiste una prospettiva di convivenza tra i popoli per la regione. Sembra siano in corso movimenti diplomatici che sia da una parte che dall'altra stanno provando a convergere verso un unico obiettivo, verso lo stesso obiettivo. Da una parte vediamo la comunità occidentale ed europea guidata dalla Francia, a cui poi si è accodata la Gran Bretagna anche nelle ultime ore, che ha annunciato la volontà di riconoscere lo Stato di Palestina, una mossa ovviamente per fare pressione su Israele. Ma dall'altra parte la notizia è che anche la Lega Araba sembra stia provando a fare qualcosa di simile nei confronti di Hamas. Ieri tutti i membri della Lega Araba hanno firmato a New York, alla fine della conferenza dell'ONU sulla Palestina, una dichiarazione che condanna per la prima volta gli attacchi del 7 ottobre, che esorta Hamas a cedere le armi e Israele a mettere fine alla guerra e accettare uno Stato palestinese. Appunto, è la prima volta che i paesi della Lega Araba prendono una posizione così netta nei confronti di Hamas e dunque è in corso una sorta di convergenza di obiettivi della diplomazia internazionale che si sta stringendo attorno a Israele, al governo di Netanyahu e attorno ad Hamas. Questa è la nostra domanda che ci guida un po' in questa ultima mezz'ora di Pop Sera, a cui proviamo a dare una risposta ovviamente al netto di quello che poi faranno gli Stati Uniti di Donald Trump con il suo inviato Steve Witkoff, che è atteso nella regione a breve di nuovo. E noi proviamo a capirlo con innanzitutto Laura Silvia Battaglia. Ciao Laura Silvia, bentornata qui sulle nostre
frequenze. Ciao Mattia e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Buonasera a te, Laura Silvia. Proviamo allora a partire da quest'ultimo sviluppo, quello che riguarda la Lega Araba all'ONU. Da dove nasce quell'iniziativa all'ONU soprattutto?
L'iniziativa nasce dal fatto che se i paesi della Gabba non facessero così, farebbero una cattivissima figura mondiale con i loro cittadini, cosa che già stanno facendo ampiamente, amplissimamente, e in qualche modo in una situazione così estrema, come dire, ci metto una pezza sopra, bella visibile, anche perché il punto è che Israele va avanti, Hamas resta tetragono nelle sue posizioni, non è possibile avere una situazione di stabilità nel Medio Oriente, cosa che i paesi diciamo più ricchi e più influenti dalle Garba, cioè Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, hanno ampiamente raccomandato a Trump nell'ultima visita, che poi era la prima ufficiale che Trump faceva nel suo mandato all'estero. E questo è un punto fondamentale, perché tutti i paesi dell'area desiderano che questa situazione si congeli, onde evitare il rischio massimo. Qual è il rischio massimo? Che debbano andare a guerra, esattamente come l'hanno fatto negli anni precedenti, negli anni 60, le guerre israelo-arabe o comunque arabo-israeliane, che dir si voglia, che ovviamente sono qualcosa che i paesi alle Garaba non vogliono, per un paio di motivi. Uno di questi motivi è che li costringerebbe in un certo senso a dire il contrario di quello che hanno affermato prima con Trump, e il secondo motivo è il fatto che sicuramente Netanyahu avrebbe spalleggiato un'ipotesi del genere dagli Stati Uniti, e questo è un imbarazzo che non si può sostenere.
Nel concreto significa che, insomma, le due diplomazie cercano di fare pressione perché le due parti estremiste in conflitto in questo momento non facciano, insomma, non siano coinvolte in una prospettiva di lungo periodo, e dunque anche la Lega Araba è arrivata alla conclusione che una pace, una prospettiva di pace senza Hamas non può esistere.
Ma questo è un punto che è, diciamo, problematico, nel senso che Hamas c'è e Hamas può continuare a risorgere infinitamente se ci sono due condizioni. La prima, che è l'occupazione israeliana continua, e questo è un dato di fatto, si può fare quel che si vuole, si possono fare tutti i proclami che si vogliono, si possono fare tutte le pressioni necessarie, ma se Israele si allarga sulla striscia di Gaza, se Israele prende in mano la Cisgiordania, non si viene a capo della questione fondamentale iniziale, e questo è un primo punto. Il secondo punto è che comunque Hamas continuerà potenzialmente ad esistere, così come tutti gli altri cosiddetti proxy dell'alleanza, della cosiddetta asse della resistenza, se l'Iran resta l'Iran dei Pasdaran. Quindi quest'altra condizione è una condizione sine qua non, e anche questo è un elemento di grande imbarazzo, perché la Lega Araba ha ricominciato ad avere dei rapporti forti, importanti con l'Iran negli ultimi 4-5 anni, grazie anche alla mediazione cinese, e non ha comunque nessuna voglia nemmeno di fare la guerra all'Iran. Certamente, diciamo che se qualcun altro fa in modo che la potenza nucleare iraniana venga abbassata di potenziale, se qualcuno fa in modo appunto che l'Iran sviluppi la bomba nucleare, cosa che l'Iran dice non avere mai fatto, questo è sicuramente l'obiettivo dei sauditi e l'obiettivo degli emiratini. La questione è che noi non sappiamo nemmeno, e a mio parere invece sappiamo certamente il contrario, cioè che non si possa sviluppare di nuovo un'offensiva tra Iran e Israele, che secondo me nell'arco del prossimo mese potrebbe essere molto potenzialmente sul tavolo.
E a proposito di tutto quello che ci racconti, Laura Silvia, quanto l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, è coinvolta in queste prospettive, almeno quanto è nella mente dei paesi della Lega Araba come insomma partner di riferimento di quello che potrebbe essere il futuro del Medio Oriente?
Ma posso dire in modo molto tranchant che l'ANP non conta assolutamente nulla, è una dirigenza in questo momento fantoccia, è una realtà che non può fare altro che piegarsi ad Israele, l'ha fatto abbondantemente a suo danno, perché Israele ha già anticipatamente alla Knesset votato a tanti voti, circa 70 voti, 73 voti su 13, l'annessione di tutta la Cisgiordania. Questo significa che l'ANP non ha motivo di esistere, non esisterà. Quindi diciamo che si sgretola completamente tutto questo castello, mettiamolo così, a meno che Israele non dica ho sbagliato in tutti questi anni, creiamo lo Stato di Palestina, questo Stato di Palestina ha gli stessi diritti, le stesse posizioni, ma soprattutto ha il controllo della terra, dell'aria, del mare, di tutti gli elementi necessari, delle banche, esattamente come noi. Questo noi sappiamo che non avverrà. Sicuramente non avverrà con questo esecutivo, non avverrà con Netanyahu, non avverrà con Smotrich, non avverrà con Ben-Gvir. Direi che queste mosse dell'Unione Europea, della Lega Araba, le UN, o per esempio non so, UK, che per la prima volta l'Inghilterra dice ok, noi riconosceremo lo Stato di Palestina a settembre se non verrà approvato il cessato il fuoco, se Israele non si metterà d'accordo con Hamas, se Hamas non si metterà d'accordo con Israele. Diciamo che stanno prendendo tutti il tempo prima dell'Armageddon finale, che lo vediamo già, lo vediamo ampiamente, e in cui certamente diciamo ci sono due entità la cui sorte non interessa a nessuno. Gli ostaggi israeliani non interessa ormai a nessuno, tranne alle famiglie e alle persone che ovviamente hanno sensibilità e intelligenza, che fine abbiano fatto. E i palestinesi di Gaza non interessa a nessuno, men che meno ai popoli della Lega Araba, ma diciamo ai governi della Lega Araba, che fine faranno. Quindi siamo di fronte a un braccio di ferro che si sta tentando il tutto per tutto di risolvere dal punto di vista diplomatico, sempre colpevolmente troppo tardi.
Sì, sicuramente Laura Silvia hai ragione, perché la condizione sine qua non affinché questa pressione dei paesi della Lega Araba abbia degli effetti su Hamas è che dall'altra parte le pressioni della comunità occidentale su Israele allo stesso modo raggiungano un obiettivo punto convergente, come l'abbiamo definito, e cioè che i piani di annessione della Cisgiordania, di pulizia etnica, vengano messi da parte totalmente, che si riprenda in mano quella prospettiva di convivenza che non è mai andata in porto poi alla fine.
Sì, non è mai andata in porto, e inoltre c'è anche da dire che questo prendere tempo è un prendere tempo in cui la gente continua a morire, cioè non è che cambiano ampiamente le cose. In questi giorni abbiamo avuto una parvenza di aiuti umanitari, che sono entrati 120 camion dentro la striscia dal valico egiziano, non sono assolutamente nulla se paragonati alle esigenze della popolazione, dove tra l'altro anche il direttore di Central Kitchen in un editoriale su New York Times ha detto: questo non è un modo di gestire gli aiuti umanitari, gli aiuti umanitari vanno gestiti sul posto, non bisogna far spostare le persone. Abbiamo diciamo i cosiddetti airdrops, no? Che arrivano dagli Emirati, sì. Arrivano dalla Giordania, ma i giornalisti che stanno sugli aerei che forniscono gli airdrops sono pochissimi, sono stati scelti attentamente, sono BBC, sono Sky, non possono nemmeno filmare dall'alto la striscia di Gaza. Quindi diciamo che il problema, il punto è che comunque sia, se questa animale morente della diplomazia internazionale in questo momento fallisce per l'ennesima volta, noi ci troviamo di fronte ad una situazione che è questa, cioè o Israele continua a fare quello che deve fare ripulendo la striscia, e Hamas se resiste resiste, se non resiste non resiste, ma insomma diciamo l'elemento finale è la presa della striscia e di tutto quello che ci sta dentro, oppure la questione è semplicemente che se questo accade, i paesi della Lega Araba per primi, e non solo loro, anche i paesi a sud globale, quelli che si sono riuniti in Bolivia eccetera, devono decidere se fare una guerra. Quindi quello è il punto, e se si fa una guerra si capisce bene che le cose non finiscono in quella striscia di Medio Oriente, vanno avanti e si allargano sempre di più. Quindi questa ipotesi è sicuramente la peggiore, è quella da scongiurare, ma certamente tutto questo, insomma, in una colpevole gestione di una situazione in cui migliaia di persone sono già morte in 2 anni.
Certo, e il segnale di discontinuità forte per forza di cose deve arrivare da Israele, magari grazie anche a quelle pressioni finora troppo timide in questi, tutti questi mesi dalla comunità occidentale. Grazie Laura Silvia Battaglia.
Grazie, grazie a voi.
Continuiamo a parlare di questo adesso anche col prossimo ospite, prima Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Questa è Pop Sera, sono le 20 e 17 minuti, saluto adesso il nostro prossimo ospite Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera in Israele. Benvenuto Andrea.
Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
Allora Andrea, da un lato stavamo parlando, ci sono le pressioni della comunità internazionale, della comunità occidentale su Israele, dall'altro adesso questa mossa della Lega Araba che all'ONU ha condannato per la prima volta Hamas, ha chiesto di disarmarsi, ha condannato gli attacchi del 7 ottobre. Come leggi queste due iniziative diplomatiche che in qualche modo, la suggestione è questa, sembrano essere convergenti, a tenaglia per isolare le parti estreme in conflitto? Tu la leggi così?
Parti estreme in conflitto che sarebbero Hamas e Israele, suppongo.
E il governo di Netanyahu.
Esatto. Allora, io credo che parte dell'Europa e dei paesi occidentali si siano trovati spiazzati dalla mossa di Macron e abbiano dovuto inseguire questa dichiarazione, questo anche intento di riconoscimento della realtà statuale palestinese. Dall'altra parte gli stessi arabi hanno visto che non potevano essere superati nell'iniziativa diplomatica da parte di un paese occidentale, che le loro opinioni pubbliche sono furibonde, sono sdegnate ancora di più di come possiamo essere noi in Occidente. C'è una tradizione ben più forte, anche i loro media sono molto più presenti sulla tragedia di Gaza. nonostante le censure, nonostante la difficoltà dei diversi regimi di questi paesi che certamente non sono democratici. Che cosa significa che i paesi arabi decidono per la prima volta di condannare Hamas? Beh, Hamas ormai è ridotto a poca cosa, è chiaro che non si può sostenere un governo che ha compiuto il 7 ottobre, ma è anche chiaro che tutte queste, sia la proposta di riconoscere lo Stato di Palestina, sia la condanna e la chiamata ad Hamas a disarmare, sono tutte assolutamente parole. Quando qualcuno di questi coraggiosi paesi che si sono schierati a fianco della crisi umanitaria di Gaza deciderà di prendere un atto pratico, imporre una sanzione, decidere un blocco di consegna di armi o collaborazione, allora forse potremmo cominciare a parlare di convergenza verso un freno a questa tragedia, ma fino ad allora veramente sono solo parole e parole per l'opinione pubblica.
Non può essere credibile ancora senza un'azione concreta sostanzialmente.
Ma non vale assolutamente niente, sono parole che calmano forse la coscienza sporca di qualcuno, che fanno parlare, appunto noi ne stiamo parlando, stiamo dicendo che bello, forse finalmente qualcosa si muove, ma in realtà non si muove proprio niente, ma figuriamoci se Hamas dà retta a una chiamata al disarmo dei paesi arabi, della Lega Araba, non riceve armi ormai da 2 mesi, non è completamente isolato, deve badare soltanto a se stesso, il Qatar se continua a mediare, l'Egitto se continua a mediare lo fanno soltanto perché hanno paura di una bomba demografica di palestinesi cacciati dalla Palestina che vanno a finire da qualche altra parte, cioè vanno a finire nel Sinai dell'Egitto, vanno a finire in altri paesi musulmani come vorrebbe Trump, quindi tutti hanno l'interesse a calmare la situazione.
E stessa cosa dall'altra parte con il governo Netanyahu.
Ma perché nessuno ha il potere di mettere le redini al governo di Netanyahu, questo è il problema.
E anche perché forse questi due movimenti diplomatici, come li abbiamo definiti, non tengono conto della forse l'unica posizione che davvero può avere un effetto concreto, quella degli Stati Uniti, di Trump, come abbiamo più volte ripetuto, no? Giustamente anche Andrea.
Gli Stati Uniti sono rimasti fuori dalla conferenza ONU da cui è emerso questo documento, per carità, lodevole, non voglio criticarlo, lodevole ma inutile, fatto solo di parole appunto, e gli Stati Uniti sono gli unici che sono in grado in questo momento, hanno la volontà e hanno la forza in questo momento di indirizzare e non comandare, ma indirizzare l'attività del governo Netanyahu.
E tu pensi che la catastrofe umanitaria in corso abbia in qualche modo cambiato leggermente le posizioni di Trump negli ultimi giorni? Abbiamo letto alcune dichiarazioni, poi il personaggio lo conosciamo, quindi sempre con le pinze qualsiasi cosa che abbia a che fare con lui. Però dalla tua prospettiva, anche da lì, qual è la sensazione?
Sicuramente ha influenzato l'atteggiamento degli altri governi, cioè all'ONU si parlava di questo e si parlava proprio della vergogna storica di assistere senza far nulla ad una carestia costruita artificialmente dall'uomo. Da parte di Trump anche lui deve rispondere a un'opinione pubblica interna che è sdegnata da questo comportamento e ha assicurato che metterà in campo una delle sue splendide idee con centri di distribuzione che saranno aperti e disponibili a tutti costantemente. Vediamo come lo porterà a termine, però l'intenzione è sicuramente buona.
Andrea, a proposito del discorso che ci stai facendo, allora ti chiedo di commentare anche le parole che arrivano in questo preciso istante da Giorgia Meloni, che ha avuto una telefonata con Benjamin Netanyahu, a cui avrebbe detto che a Gaza la situazione è ormai insostenibile, c'è la necessità di porre immediatamente fine alle ostilità. In che contesto si inseriscono queste parole? Ma immagino di sapere già la tua risposta, visto che già ce lo dicevi prima.
Ma va, cioè, il Presidente del Consiglio ha dato una notizia al Premier israeliano: la situazione è insostenibile, bisogna prendere provvedimenti. È chiaro che è così, però appunto accanto a questo invito, a questa considerazione che è sotto gli occhi di tutti, l'Italia non va. Non va per tante ragioni, dalle ragioni storiche che lo accomunano alla Germania, per cui noi abbiamo un debito particolare nei confronti del popolo ebraico per il nostro ruolo nell'Olocausto. Vanno dai rapporti economici, dalla necessità, dalla collaborazione che c'è tra lo Stato italiano e le aziende israeliane in tema di sicurezza, per cui parte del nostro apparato di spionaggio sostanzialmente appaltato, e anche per una serie di ragioni economiche che non sono trascurabili. Ci sono tantissime società che collaborano con quelle italiane e così via. E poi, ultima ragione, il fatto che Giorgia Meloni coerentemente non ha mai voluto staccarsi dall'atlantismo più puro che in questa versione dell'amministrazione americana è diventato un trumpismo, cioè seguire Trump e assecondarlo in tutte le sue mattane, dal problema dei dazi, dal modo in cui l'Italia ha affrontato la trattativa sui dazi, decisamente, come dire, arrendevole, al seguire Trump nel non voler fermare Israele. Certo. in questa guerra.
Andrea, abbiamo pochi minuti prima di chiudere la trasmissione, ma ci tenevo a farci raccontare da te, insomma, le impressioni che hai avuto nel lavoro che stai conducendo in Cisgiordania. Sei stato in questi giorni in Cisgiordania, soprattutto sui luoghi del film No Other Land, dove anche è stato ucciso nelle scorse ore uno dei collaboratori di quel film, ucciso da un'incursione dei coloni israeliani. Che impressione hai avuto tu visitando quei posti e anche, insomma, in merito a tutto il discorso che stiamo facendo?
L'impressione è che Israele stia... hai ragione tu a dire ogni volta il governo di Israele, per carità, perché è l'esecutivo, è il potere politico che è responsabile delle scelte, però in sostanza è l'intero paese che lo segue. Comunque il governo di Israele pare abbia come chiarissimo obiettivo quello di liberare dai palestinesi il più possibile dell'area C, che è quella già della Cisgiordania, sotto il controllo amministrativo e di sicurezza di Israele. Lì ci sono diversi insediamenti palestinesi che hanno pochissimi diritti rispetto ai cittadini israeliani. E da almeno un anno a questa parte l'attività dei coloni israeliani è stata veramente lasciata libera di compiere qualsiasi nefandezza. Ci sono continue violenze perpetrate nei confronti dei palestinesi, gli avvelenano i mangimi, gli estirpano gli orti, gli tagliano gli ulivi, gli rubano le pecore, e non c'è un organo di sicurezza dello Stato di Israele che li difenda. Ci sono una serie di come dire volontari internazionali che fanno da testimoni, che mostrano al mondo, che si fanno vedere quando arrivano i coloni, quando arriva la polizia ad arrestare impunemente, senza ragione, i palestinesi, che fanno una lotta non violenta, una resistenza non violenta di fronte a questi soprusi. Però il disegno è molto chiaro, cioè proprio liberare, creare una rete, una continuità di colonie israeliane lungo la Cisgiordania da nord a sud, in modo da isolare le comunità palestinesi e rendere impossibile la loro vita, e quindi obbligarli a sentirsi tutti nell'area A, che sarebbero sostanzialmente le città palestinesi sotto la teorica amministrazione dell'autorità nazionale palestinese.
Certo.
Quindi liberare tutta la Cisgiordania, che vuol dire il 70% del territorio dai palestinesi, e confinare i palestinesi in quel 20%, poco di più, che rappresenta l'area A.
Il disegno è ancora più chiaro, ovviamente, per te che sei lì, sembra proprio questo. Purtroppo ci dobbiamo fermare, Andrea, però ovviamente ti continuiamo a leggere i tuoi reportage, soprattutto sul Corriere della Sera. Ti ringraziamo però per essere stato con noi stasera.
Grazie a voi, buona serata.
Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera in Israele e in Cisgiordania. Con lui finisce questa puntata di Pop Sera. Grazie per essere stati con noi. Noi ci risentiamo come sempre domani a partire dalle 18:35 circa. Un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao.